ci siamo quasi, a meno due giorni siamo dalla maratona musicale che il 19 luglio prossimo, dopodomani, animerà per un'intera giornata la Rotonda Mare di Senigallia all'insegna di Johann Sebastian Bach, questo grandissimo compositore con cui abbiamo preso tanti caffè in queste giornate e abbiamo imparato a conoscere un po' di più grazie alla voce dei protagonisti che daranno vita a questa lunga maratona di musica, intrattenimento, iniziative, giochi, degustazione. C'è davvero di tutto attorno a quest'autore tedesco che quest'anno è affiancato eccezionalmente, visto che si ricordano i 150 anni dalla morte, da Gioacchino Rossini. Abbiamo interpellato, e lo ascoltiamo subito, il maestro Marco Agostinelli, flautista, che con Lucia Galli avrà il compito di dare il via alla maratona musicale. Alle 6 il soffio tra le corde, un dialogo immaginario all'alba tra Johann Sebastian Bach e Gioacchino Rossini. Il maestro Agostinelli ci dice un po' di cose rispetto alla sua performance e parla anche del significato della maratona. Lo ascoltiamo.
Già altre volte ho collaborato con grande piacere con Lucia Galli, musicista sensibilissima e bravissima, e abbiamo insieme sempre progettato dei percorsi, diciamo. In questo caso il percorso è partito da un po' da una mia idea folle di far dialogare insieme due autori che sono separati da una linea temporale diciamo distante, e chiaramente diciamo abbiamo trovato un repertorio che potesse giustificare anche l'inizio all'alba, che ormai è tradizionale per la Maratona Bach di Senigallia, si svolge sempre dalla mattina alle 6. In questo caso c'era il tema del sorgere del sole, e quindi abbiamo cercato tra il repertorio, abbiamo anche confezionato dei brani, magari riarrangiandoli per questa formazione. Poi diciamo la coppia flauto e arpa è una coppia che è un po' un archetipo, è un po' qualche cosa di ancestrale che sta un po' all'inizio della musica, quindi ci sembrava un po' adatto per l'inizio di una giornata dedicata a un compositore così, così capitale, così importante, così che permea diciamo tutta la storia della musica occidentale e non solo.
Cosa si diranno i due? Cosa si diranno Rossini e Johann Sebastian Bach, musicalmente ma anche con delle parole, da quello che ha anticipato il maestro Galli?
Sì, praticamente ecco, il mio dialogo si svolge un po' sul filo dell'ironia, anzi partecipa con noi anche l'artista Guglielmo Vecchietti Massacci, che darà voce a Johann Sebastian Bach con accento tedesco, mentre io simulerò malamente un accento pesarese e romagnolo per Rossini. E quindi diciamo si diranno, diciamo le osservazioni di questo dialogo sono tratte dai biografi di Bach, dalle lettere di Rossini, da alcuni frammenti di lettera di Bach che ho rimontato insieme in una veste un po' ironica, un po' li ho un po' immaginati come in un limbo, in un paradiso dei musicisti, dove possono osservare la storia e la linea del tempo dalla contemporaneità fino ai loro giorni, così con uno sguardo ampio e quindi facendosi dei complimenti, delle osservazioni, dei punti di vista diversi.
È interessante questa cosa, immaginare i due, così come la lunga schiera di artisti che hanno fatto Più bello il mondo, che a un certo punto nell'altra vita o non sappiamo dove sospendono la loro attività naturalmente e hanno il lusso, si possono permettere il lusso di guardare la contemporaneità con i loro occhi, chissà cosa avrebbero da dire
esatto,
rispetto a tante cose. E questo spunto originalissimo è molto interessante, siamo proprio curiosi di sapere come avverrà questo dialogo. Prego, maestro.
Poi naturalmente avviene di mattina, quando poi dopo la mattinata continua con la colazione brandenburghese e con soprattutto con la prospettiva più bella e più educativa, che è quella che gli studenti, i giovanissimi studenti, suoneranno per tutta la mattinata brani di Bach al pianoforte sulla rotonda, diciamo. Questi, appunto, la mattinata sarà condotta un po' da Lucia Galli e da me, che inframmezzeremo con aneddoti, con video sulla figura di questo grande musicista, che in qualche modo è un po' una base della formazione proprio di ogni musicista, a prescindere dai generi, dalle forme, dal modo di pensare. Ecco, Bach è qualcosa che sta sempre prima di tutto.
È interessante sentire come in queste nostre chiacchierate in vista della maratona ciascun interlocutore musicista interpellato abbia detto questa cosa, cioè Bach è qualcosa di è al fondamento, alla base, non so come definirlo, sì, comunque non si tocca, sta lì ed è imprescindibile per qualsiasi persona voglia approcciare seriamente la musica.
Anche perché è un compositore che ha toccato, appunto, dicevamo prima, delle forme archetipiche, e quindi quando si parla di Bach si parla di matematica, si parla di geometria, si parla di scienza, si parla di storia, è un punto nodale della cultura globale, e quindi chiaramente non si può prescindere da Bach quasi in qualsiasi campo della cultura.
Ecco, quindi un motivo ulteriore per prepararci al meglio a questa maratona del 19 luglio. Mentre parlava dell'attività così di animazione, se mi permette il termine, che non è assolutamente svilente rispetto alle esibizioni dei ragazzi durante la maratona, mi viene in mente come anche ci sia una certa responsabilità di chi interpreta la musica classica nel proporsi in modo leggero, ma non per questo meno professionale o intenso. Cioè, c'è da fare forse anche un'operazione di svecchiatura della musica classica, non della musica stessa, ma di come viene proposta. E penso che la maratona sia un'occasione anche per questo, nel far cogliere alle persone la leggerezza, il divertimento, anche, non abbiamo paura di usare questa parola, nel poter fruire di musica che ha qualcosa da dire, che non a caso rimane eterna, indipendentemente dai tempi in cui si ascolta. Ecco, la maratona serve anche a questo, maestro Agostinelli?
Sicuramente sì, anche perché diciamo che storicamente la musica classica ha avuto il periodo romantico e dell'Ottocento, che ha portato l'idea del genio assoluto nella musica e lo ha quasi istituzionalizzato. Per cui, diciamo, la vecchia figura settecentesca, che poi è coeva di Bach, del dilettante, cioè di colui che fa musica per diletto, per il diletto dello spirito, Bach lo faceva per la gloria di Dio, scriveva, ma comunque proprio per il piacere del far musica, è stato un po', diciamo, relegato in due ambienti, che erano il pubblico da una parte e i musicisti dall'altra. Mentre invece ancora al tempo di Rossini, per tutto il Settecento e i primi dell'Ottocento, ancora c'erano degli spazi ibridi, che erano i salotti, che erano le accademie, dove certo in classi sociali più elevate, però certamente c'era più una forma dialogica tra il pubblico e gli esecutori, e quindi diciamo c'era meno questo aspetto sacrale della fruizione musicale, che forse aiutava a far passare dei valori umani che sono importantissimi. Appunto, svecchiare, tornare indietro, significa riappropriarsi anche della leggerezza della musica. Per esempio, per fare un esempio, nelle sinfonie romantiche, spesso cicliche, è impedito agli ascoltatori di applaudire tra un movimento e l'altro, che chiaramente sono legate insieme da dei contenuti, da delle cose che non dovrebbero essere spezzate dagli applausi, mentre al tempo di Bach si era soliti all'interno delle sonate, dei concerti, applaudire dopo un movimento si placet, cioè se piaceva, quindi c'era un aspetto molto più rilassato della fruizione musicale che noi vogliamo anche recuperare, perché fare musica è bello, fare musica è vitale, fare musica passa dei valori che vanno al di là delle cose formalizzate, diciamo.
Potremmo dire, ma sintetizzando proprio al massimo, rendiamo più pop la musica classica, semplicemente.
Oppure rendiamo, se pop è nel senso di popolare, cioè
sì,
nel
sì,
senso sì.
In questa accezione.
Diciamo, rendiamola meno... quando qualcosa diventa commerciale significa che qualcosa è in mano a qualcuno che la distribuisce e la rende pop, se invece qualche cosa è popolare significa che appartiene a tutti, e secondo me la musica di Bach appartiene veramente a tutti. Non ci siamo sbagliati, stiamo parlando di Johann Sebastian Bach, ma come avete sentito al caffè si è inserito anche Gioachino Rossini. Ovviamente non è casuale questo inserimento, perché proprio nella serata di domani, mercoledì 18 luglio, verrà eseguita la Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini, una sorta di accompagnamento alla maratona Bach del giorno successivo di giovedì 19, un allestimento molto prestigioso, estremamente complesso, che ci permetterà di conoscere un altro Rossini, non certo quello del Barbiere di Siviglia. Noi l'abbiamo voluto ricordare con le arie più famose, in questo caso l'ouverture appunto del Barbiere di Siviglia, perché questo compositore in realtà saprà stupirci, e non abbiamo voluto anticipare nulla dalla Petite Messe Solennelle, che va vista dal vivo, recandosi quindi nella Chiesa Cattedrale domani sera
alle 21:15, oppure per chi proprio non potesse la trasmetteremo in diretta radiofonica e tramite streaming con il commento del maestro Andrea Greganti. Sarà una bella occasione per fare una conoscenza inedita con Rossini, dell'allestimento della Petite Messe Solennelle, di come si è arrivati a mettere in piedi quest'opera grazie appunto alla molteplicità di artisti, musicisti, coristi che hanno lavorato per tanto tempo, tutti del nostro territorio. Parliamo con il maestro Mirko Barani, che è il direttore della Petite Messe Solennelle, che abbiamo raggiunto telefonicamente.
Intanto associare una messa a Gioacchino Rossini non è così immediato, invece è riuscito a fare anche questo.
Sì, lui è riuscito a fare anche questo, l'ha fatto in modo grandioso, perché è un'opera comunque che dura un'ora e mezzo, e infatti il titolo, anche il titolo è ironico, Petite Messe Solennelle, gioca sul una cosa solenne piccola, quindi no, fa anche rispecchia un po' il carattere di Rossini, e l'ha fatto in tarda età, insomma, perché lui si era ritirato già a soli 37 anni dalle scene, non scriveva più opera lirica, si era dedicato a brani sacri o cameristici, così, e questa Petite Messe Solennelle lo chiama Peccato di vecchiaia, lui, così ironicamente, insomma, ecco.
Quindi Rossini, quando mette mano, al termine un po' della sua esperienza artistica e anche esistenziale, da quello che abbiamo capito, perché di lì a poco sarebbe morto, mette mano alla messa con quale spirito? Uno spirito di ricerca spirituale, qualcosa che invece magari lo attraeva ma era lontano dalla sua esperienza interiore, o cos'altro?
Non era una novità, lui aveva scritto molti altri brani sacri. Io credo che lui volesse proprio esprimere tutta la... è un brano grandioso, no? Anche nella costruzione musicale, no? Quindi può pensare che utilizza solo due pianoforti e l'armonium, no? Può sembrare una cosa piccola, anche se esiste poi una versione da lui stesso fatta, insomma, per grande orchestra, non per orchestra sinfonica, però diciamo l'originale, no, è per due pianoforti armonio, quindi è anche adatto a un uso, appunto, se vogliamo, casalingo, con 12 cantanti, no, quindi non a un grande coro, e io credo che sia la musica veramente più intima che lui abbia scritto, insomma, che è quasi come se l'avesse scritta per lui stesso in qualche modo. Non è una messa funebre, attenzione, però comunque la sento molto intima, e è un Rossini molto, molto diverso da quello che siamo abituati ad ascoltare, e anche molto, molto ricercato anche nella scrittura.
E cosa invece troviamo di Rossini nella Petite Messe? Cosa è caratteristico della sua cifra musicale?
Beh, non... direi la grandezza di Rossini c'è, nel senso che c'è, forse non è avvicinabile magari all'opera che uno si aspetta, che ne so, il Barbiere di Siviglia o altre composizioni, insomma, che normalmente noi siamo abituati ad ascoltare, ma comunque è comunque un comporre comunque melodico, comunque molto piacevole, non è che e in certi punti anche all'avanguardia, però, che ha dato spunto, insomma, per i musicisti, insomma, futuri, ecco, ha aperto strade nuove, diciamo.
Per un ascolto più attento e consapevole della Petite Messe, maestro Barani, cosa è necessario notare? A cosa dobbiamo prestare attenzione?
Ma io direi di avvicinarsi nel modo più naturale possibile, magari sì, senza particolari strumenti, diciamo, perché secondo me è una musica che si presta veramente ad essere piacevole, a coinvolgere, comunque, perché comunque è molto variegata, sono quattro sol- solisti, c'è il coro, c'è il pianoforte, sono i pianoforti, l'armonium, sono brani veramente molto intimi o anche possenti, insomma, quindi secondo me l'ascoltatore basta che si avvicina con senza nessun pregiudizio, senza nessuna senza nessun filtro, non saprei come dire, però ecco, con anima pura, e secondo me ne rimarrà comunque attratto assolutamente.
Ci accompagni, maestro Barrani, proprio ci prenda per mano attraverso questa composizione. Immaginiamo che Rossini abbia musicato le parti più importanti della messa, così come la conosciamo. Cosa ci aspettiamo? Cioè, che cosa propone la Petite Messe?
Propone i brani, no, del proprio della messa, quindi il Kyrie, no, il Gloria, eccetera. E poi altri brani, per esempio c'è un bellissimo preludio religioso verso la fine che noi eseguiremo in questa esecuzione in Senigallia con il pianoforte ma anche con l'armonium, mentre a volte viene eseguito solo con il pianoforte, proprio perché vogliamo provare anche questa, in passato si è fatto anche con l'armonium, quindi lo vogliamo provare anche noi questa esperienza. E c'è un Sanctus a cappella con il coro e i solisti che è meraviglioso. L'Agnus Dei finale è di una bellezza infinita, è affidata alla sola voce di contralto, accompagnata appunto dai pianoforti e anche dal coro. Ci sono veramente delle pagine bellissime, veramente che meritano.
E come merita anche dar conto dell'impresa musicale che avete messo in piedi, perché in questa occasione avete fatto incontrare professionisti della musica, come nel suo caso come pianisti, con appassionati, chiamiamole così, anche se sono persone, soprattutto del coro, che hanno grande dedizione e grande determinazione. Ecco, mettere in piedi questo ensemble per una opera di questo tipo cosa ha rappresentato?
È sicuramente tanto lavoro, perché è uno dei, a mio avviso, uno dei brani corali più complicati per il coro, e vuol dire tante ore di studio che sono iniziate più o meno abbiamo iniziato le prove insomma nel mese di gennaio, ecco, quindi consideriamo 4-5 mesi pieni di lavoro, perché la prima volta l'abbiamo seguita il 27 maggio a Serra dei Conti, quindi 5 mesi pieni di lavoro, di studio anche a parti separate, cioè un lavoro serio e profondo, perché altrimenti non è un brano che si può affrontare. Il coro ha una grande parte, non è una parte marginale, ci sono brani corali come le fughe del Cum Santo e l'altra, insomma sono veramente brani molto complicati che solo con uno studio attento e prolungato può dare insomma la possibilità di eseguire questi brani, altrimenti ci si ferma prima insomma.